Radio Arte, un caro saluto a tutti. Riprendiamo la linea da studio per questa rinnovata puntata, rinnovata perché è passato, diciamo, un certo periodo, di Schiaparelli Dalì, moda, arte e attualità. L'introduzione, come avete sentito sulle note, della Marsigliese, l'inno nazionale francese, addirittura con un repertorio graffiante che potrebbe essere direttamente dagli archivi di Radio France, ma quella, diciamo così, trasmessa durante il periodo bellico, perché a noi ci piace anche l'aspetto sonoro, di cultura sonora che viene da quel paese. Ed incontriamo Aldo Premoli. Ciao Aldo, buonasera. Curatore, ideatore della trasmissione. Testè, ritornato, se possiamo dirlo, Aldo, da un trascorso siciliano.
Sì, sono tornato da un trascorso siciliano, adesso sono in un trascorso comasco, poi tornerò al trascorso siciliano. Vabbè, ci muoviamo, siamo fortunatamente usciti, speriamo, da tutte le restrizioni anche regionali degli ultimi 2 anni, per cui ci muoviamo. Ma io voglio dire 58,2.
58,2.
58,2 è quanto Macron ha fortunatamente raggranellato nel ballottaggio contro le destre cappeggiate da Le Pen. Ora, che c'entra questo con Schiaparelli Dalì? Beh, prima di tutto siamo in Francia, Schiaparelli Dalì, Parigi, quindi...
l'epicentro della...
Quindi voglio dire, dal punto di vista site specific ci siamo. Quello che vorrei così un po' raccontare è Macron, qual era stato il rapporto di Macron con i potentati della moda francese. Quindi ci siamo, Parigi, Schiaparelli, Dalì, i potentati della moda francese, che peraltro sono anche potentati artistici.
Infatti, questo è un binomio, diciamo, indissolubile.
Sì. E voglio dire, quello che mi ha colpito sotto questo aspetto è come l'abbigliamento di questo, stiamo parlando, questa trasmissione ha questo core, l'abbigliamento della coppia di nuovo presidenziale fosse, come logico, studiato. E vorrei anche raccontare quali sono i recenti trascorsi di Macron con i potentati della moda e quindi dell'arte francese. Allora, innanzitutto ho scoperto una bellissima spiaggia, guardandola sul computer naturalmente, francese che non conoscevo, una spiaggia atlantica che si chiama Les Touquets, Les Touquets scritto. Se uno va a vederla, vede che è veramente uno spiaggione lunghissimo e molto, come dire, profondo, che affaccia sulla costa atlantica, anche abbastanza vicino alla Manica, all'Inghilterra. Che c'entra? Beh, il giorno prima, oggi, non so se proprio il giorno, se sabato o il venerdì precedente, il ballottaggio, Emmanuel Macron, insieme alla sua signora, passeggiava su questa spiaggia facendosi fotografare, riprendere, con berretto, jeans e felpa, con rigoroso cappuccio nei colori della bandiera francese. Beh, voglio dire, dovuto in qualche maniera. Ricorderai, Federico, che abbiamo parlato, per esempio, dell'Instagram della Zelenska, della moglie di Zelensky, di quanto si è curato da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'abbigliamento, la costruzione dell'immagine. Insomma, ormai sappiamo tutti che la politica si fa anche con l'immagine, non da adesso. Abbiamo scoperto che anche la guerra si fa con le immagini, non da adesso, ma adesso con l'uso dei social, con l'accesso che ognuno di noi ha al web, vediamo che perfino Putin e perfino i gerarchi russi utilizzano questi strumenti, chiamiamoli così. Per quanto riguarda la Francia e Macron, come dicevo, passeggiava il presidente con questo abbigliamento, ma non si tratta solo di questo, cioè la relazione tra la scorsa presidenza, la presidenza precedente, che ha avuto l'escursus che ha avuto, adesso vediamo cosa succederà, con quella no, perché noi sappiamo che adesso lo scampato pericolo Le Pen non è poi così scampato, perché a maggio, a giugno ci sono le legislative e comunque la signora Le Pen, che si guarda bene invece da fare certi giochetti di immagine con la moda francese, ha comunque preso una valanga di voti e Macron, è riuscito a scamparla, diciamo così, solo perché anche, un po' l'ha messo anche lui, anche perché pur di non vedere la Le Pen a fare il presidente della Francia, qualcuno che forse Macron non lo ama così tanto, non qualcuno, in molti che Macron non lo amano così tanto, hanno votato per lui. Ma questa è un'analisi politica, un po' la sanno tutti, cioè voglio dire, un'analisi politica banale. Meno banale e meno risaputo è appunto il rapporto che esiste tra il potere politico, che naturalmente Macron incarna, e il potere finanziario, commerciale e artistico della moda francese. Allora, se uno ci pensa è perfino banale, ma magari uno non ci pensa, nel senso che i due più importanti gruppi finanziari al mondo della moda sono francesi. Quindi abbiamo il solito LVMH, che è di proprietà di un signore che peraltro è al terzo posto nella classifica dei più ricchi del mondo, dopo Elon Musk e dopo Bezos viene lui, e poi abbiamo Kering, che è il secondo gruppo finanziario più importante al mondo, che è di proprietà di un altro signore. Il primo signore si chiama Arnaud, il secondo signore si chiama Pinault, che non è così piazzato altissimo nella classifica del famoso 1%, ma comunque non è messo male di sicuro. Allora, peraltro, Arnaud, il patron, il padrone, non so, chiamiamolo come l'amministratore delegato, chiamiamolo come vogliamo, di LVMH, che è la finanziaria che comprende Louis Vuitton, Christian Dior e un'altra valanga di marchi moda, e poi comprende etichette di champagne, e poi comprende aziende che si occupano di turismo di lusso, insomma un campione assoluto del cosiddetto lusso, è anche il colui che ha affidato a Frank Gehry la costruzione a Parigi di un centro culturale aperto, adesso non mi ricordo se l'hanno aperto nel 2020, nel 2019, comunque di recente, che nel 2070 dovrebbe passare al Comune di Parigi. Pinault è un altro multimiliardario che, come sappiamo noi qui in questa radio, e chi ascolta questa radio lo sa di sicuro, però lo ricordo, è il proprietario di due importanti centri culturali a Parigi, uno appena aperto, la Bourse de Commerce, e l'altro non mi ricordo più come si chiama, comunque è un'altra istituzione parigina importante, più a Venezia la punta della Dogana, ha un altro posto importantissimo, anche questo non mi ricordo più come si chiama, a Venezia, insomma, e poi a Christie's, insomma, per cui è fortemente intrecciato questo rapporto tra la moda francese e l'arte. Macron. Allora, Macron, quando è stato eletto domenica, Olivier Rousteing, che è un designer di colore peraltro, che è il designer di Balmain, che non appartiene, per essere onesti, né a un gruppo né all'altro, ma insomma comunque è un marchio famoso, ha fatto un proprio su Instagram, ha lodato la reelezione di Macron, si è esposto, ma tutta la moda francese ha, come dire, tirato un sospiro di sollievo. Poi vediamo nello specifico perché. C'è un altro aspetto così molto visibile e molto, e secondo me molto interessante della vicenda, che è la moglie di Macron. Allora, Brigitte Macron, che è una tipa tosta, indossa etichette francesi molto vistose. Allora, ha indossato qualcosa di Balmain, ha indossato qualcosa di Alexandre Vauthier, ma quasi sempre indossa Vuitton. Ma lo indossa in modo molto riconoscibile, cioè non è che sono cose che dici, fotografo dice, ma sarà di, non lo so, sarà suo, sarà di qualcuno. No, sono dei pezzi di Vuitton molto riconoscibili che indossa sempre. Come ho detto, Vuitton appartiene a LVMH e quindi a Arnault, terzo uomo più ricco del mondo. Allora, anche le precedenti First Lady, o non so come si dice Premier, non so, insomma, la moglie del presidente, Premier Dame, sì, come Carla Bruni in Sarkozy, spesso sfoggiava di oro Hermès, ma insomma Carla Bruni era una modella prima, quindi voglio dire,
già.
Non si vedeva neanche tanto, perché voglio dire, diciamo che nel personaggio. Ma Bernadette Chirac vestiva in Chanel, quindi. Ma invece che il fatto che Brigitte Macron vesta sempre moltissimo di oro e la sera del discorso della vittoria, diciamo così, la domenica, no? Quando è certificato che Macron era la sua seconda rielezione, si sia presentata con un Dior riconoscibilissimo, blu navy, perfettamente intinta, con la giacca e la cravatta blu navy di Emmanuel, è interessante, perché la situazione è cambiata. Dobbiamo ricordarci che durante la presidenza di Macron abbiamo avuto per mesi, ed è poi risuccesso anche settimana scorsa, qualcun altro che indossava un abbigliamento molto riconoscibile, i gilet jaunes, i gilet gialli che tutti i sabati a Parigi manifestavano in maniera massiccia contro l'elite, contro gli 1%, contro gli icconi della moda, contro quelli là, e hanno preso a sassate, sfondando le vetrine di Faubourg Saint-Honoré, le vetrine della moda di Faubourg Saint-Honoré, avevano un loro segno un loro abbigliamento molto preciso e molto riconoscibile, alternativo. La Brigitte non è che si è fatta intimorire da sta cosa. Cioè, i gilet gialli hanno accusato apertamente Brigitte di essere una nuova Marie Antoinette. La Marie Antoinette, quella là del... quella delle brioche, quella scema che si dice, la gente non ha da mangiare, dategli le brioche, no? Quella che in un famoso film di Sofia Coppola, del 2006, interpretata da Christine Dust, ha prima una crisi di pianto, non mi ricordo perché piangeva, probabilmente perché cominciava a capire che qualcosa non stava andando bene, e poi c'è un trailer fantastico che vi consiglio di riguardarvi su YouTube, che si chiama appunto Lo shopping di Marie Antoinette, e poi si prova le scarpe in un ambiente fastosissimo. Qui a questo punto pregherei la regista di mandare una breve spezzone musicale che fa da sottofondo a questa prova di scarpe. Le scarpe sono peraltro fatte da Manolo Blahnik, se non ricordo male, che è stato un grande calzaturiero contemporaneo, e tra le scarpe che lei si prova, siccome c'è un guardaroba abbondante, ovviamente la regia,
un regalo.
Ci sono pure delle sneaker che sono completamente decontestualizzate, fuori moda, ma divenne celebre come la Sophie Coppola fa di questa figura. Lei ne fa una ragazzina che ci rimette le penne suo malgrado, nel senso che non ha, è stata portata lì a Versailles, non ha capito dove era, era un po' prigioniera in Versailles. Fuori stava succedendo il finimondo, lei giovanissima, non veniva nemmeno dalla Francia, perché non mi ricordo il Luigi, quello che gli intagliano la testa, l'aveva sposata da una casata, non so se era tedesca, austriaco o di qualche altra parte, e quindi ne fa una vittima, un po' la prende in giro, e questa cosa delle sneakers che appaiono così, pam, come ci sono dei flash che appaiono in mezzo a delle scarpe che fece Manolo Blahnik, ma che potevano essere invece delle scarpe dell'epoca, era divertente, comunque era sottolineava questo aspetto della ragazzina che si trova in una tragedia storica. Ecco. Ora, io non credo proprio che Brigitte Macron sia come Maria Antonietta. Non credo che sia una ragazzina, credo che sia una tosta, e credo che queste abiti che indossa sono, come dire, un po' una presa di posizione, un po' un segnale preciso. Un segnale preciso di che cosa? E qui rientriamo nell'ambito della politica, del commercio, della finanza, eccetera, eccetera. Allora, nel suo complesso, l'industria della moda francese rappresenta 150, sto leggendo ovviamente, 150 miliardi di euro all'anno in vendite dirette, 1 milione di posti di lavoro e il 2,7% del PIL nazionale. Questa industria non è che questi numeri li fa vendendo i suoi prodotti all'interno della Francia. Cioè la Francia non rappresenta niente di questi 150 miliardi di euro. Potrà rappresentare il 2%, va, una cosa così. Questa industria, che rappresenta, torno a dire, il 2,7% del PIL nazionale francese, questi numeri li fa vendendo in America, ma soprattutto in Cina, tanto per cambiare. Perché ormai, l'abbiamo detto un sacco di volte, il mercato della moda è la Cina, non è l'Europa, non è comunque l'America, ma senza paragone meno della Cina, e non è la Russia, che non rappresenta un cavolo di niente, nonostante qualche testa buca di calzaturiere italiano sia andato comunque a vendere scarpe in Cina, scusatemi, a Mosca di recente, dicendo che non ne potevano fare a meno. Sarò duro e diretto. Cambiate lavoro se non potete resistere con le vostre piccole aziende perché non vendete a Mosca. Cambiate lavoro, come tanti fanno per necessità durante il loro arco della vita. Questa era una parentesi, così, molto moda. Detto questo, ti è piaciuta la mia parentesi moda, Federico?
Ma direi che mi è piaciuta e riprende proprio quello che è un classico di parallelismo tra moda e arte, poi, perché tutto si compone e anche si ricompone, in un certo senso, perché questa figura che hai appena tracciato, insomma, della moglie del presidente, si occupa poi anche di installazioni all'interno dell'Eliseo, o comunque di parte del palazzo presidenziale. Quindi è curiosa come situazione questa che hai profilato. Peraltro direi anche per super specialisti, perché nonostante che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, non è così analizzata, vogliamo usare questo termine?
Beh sì, no, non è mai analizzata perché, vabbè, lasciamo perdere. Perché, vabbè, sì, forse troppo, è per specialisti, va, diciamo, giriamola così. Ah, ho detto una stupidaggine prima, mi scuso, la Fondation Louis Vuitton, che certo, è quella lì disegnata da Frangheri, in realtà non è che è stata aperta l'anno scorso, è stata aperta qualche anno prima, probabilmente nel 2014, ma comunque non è così recente.
L'anno scorso forse la borsa, stavamo dicendo?
La borsa è quella di Pinot.
Sì.
Invece, ecco, una delle cose che anch'io non sapevo, non so se mi era successo, scusate se era sfuggita a me o se veramente fosse stata poco messa a rilievo, è che questa cosa diventa nel 2070, che okay, non è vicinissimo, passano ancora un bel po' di anni, però è destinata a diventare proprietà del Comune di Parigi. Ora, che cosa ha fatto Macron, a parte vestire la Brigitte in Louis Vuitton? Ha fatto una serie di azioni, decreti legge, adesso io non sono un giurista, per cui sto attento, cioè inciampo su questi vocaboli, comunque ha fatto una serie di azioni legislative utili alla produzione della moda. Nel 2020 ha approvato una legge ad hoc che favorisce il reclutamento di manodopera artigiana. Che cosa significa? Significa che se il settore della moda francese continua in questa sua cavalcata, negli ultimi mesi non sta andando così bene la storia, e non sta andando così bene non tanto per la storia della, per la guerra in corso, quanto per il Covid in corso in Cina. Cioè i titoli azionari dei gruppi finanziari della moda sono sotto, perché, come ho detto prima, non è che si vende in Russia o in Ucraina, si vende in Cina. Se le autorità cinesi chiudono Shanghai, chiudono Pechino, allora lì ci sono dei problemi, e quindi ci sono dei problemi, e quindi poi anche gli investitori rimettono le mani in tasca. Questo è una... Allora, per chi è aduso a questi ragionamenti finanziari, che non sono assolutamente sofisticati, sono proprio terra a terra, quello che sto dicendo è normalissimo. Per chi non, queste cose non le segue, ve lo sto dicendo io, insomma, in questo momento, che non significa niente, potrebbe riprendersi o potrebbe non riprendersi e non crescere come è cresciuto negli scorsi anni, il settore del lusso, che è, come ho detto prima, soprattutto per questo genere di lusso, non per le McLaren o per un'altra cosa, ma per questo genere di lusso, dominato, stradominato dai francesi, in questo momento ci sono dei dubbi, insomma, su quello che può succedere. Comunque, se negli anni scorsi ha macinato bene e praticamente cercava almeno 20.000 artigiani in più ogni anno, Macron ha fatto delle cose che sono, come dire, state utili a questo settore per trovare questi artigiani. Ora, che cosa qui mi viene necessario inserire invece il discorso degli avversari di Macron? Allora, l'avversario numero uno di Macron, la Marine Le Pen, avesse vinto, che cosa sarebbe successo? Non lo sappiamo perché non ha vinto, ok, però dalle sue prolusioni, propulsioni, adesso non so come chiamarla, quelle robe che dice quella lì, si parla di patriottismo economico, questo è quello che dice lei, che avrebbe spaventato, sicuramente, secondo gli analisti, la borsa francese, perché cosa vuol dire patriottismo economico? Vuol dire preferenza nazionale per l'occupazione. Stesso discorso che ha fatto Trump in passato. Peccato che l'industria della moda impieghi stranieri a tutti i livelli, anche nei posti più ambiti, perché il famoso Olivier Rosteng, quello di Balmain che ho citato prima, è di colore. Virgin Abloh, il profeta per anni della moda internazionale e a capo di Louis Vuitton uomo, ma poi era stato messo a capo con una specie di overlooking su tutti i marchi Vuitton, era un americano di colore. E quindi voglio dire, che cos'è che preoccupava il segmento moda francese? Il patriottismo economico, la preferenza nazionale per l'occupazione e la Frexit. Cioè la versione francese della Brexit. Ora, da sempre i populisti di tutte le nazioni dicono che l'Europa non funziona, tranne poi naturalmente beccare qualsiasi miliardo di arrivi dall'Europa, e che quindi bisogna ritornare a un'identità molto più nazionale e fare quello che hanno fatto gli inglesi, uscire dall'Europa. Questo determina naturalmente un impatto negativo su regolamenti, spostamenti, tariffe, eccetera, eccetera. Quindi ecco perché per gli uomini che lavorano, per le persone che lavorano in questo settore, l'arrivo della Le Pen sarebbe stato un vero e proprio incubo. Poi sappiamo tutti, Federico, che questi parlano, poi quando sono là e devono fare i conti con la realtà, quello che hanno detto 5 minuti prima può non valere, oppure può valere, perché non si sa mai che cosa fa, che cosa veramente poi facciano. Come non si sa che cosa farà lo stesso Macron, perché c'è un libro che consiglio a tutti, a chi ne abbia voglia perlomeno, di questa Delphine, faccio lo spelling, Imola W, Empoli, Imola, Napoli, Savona, Delphine Ewens, che si chiama Le vrai pouvoir du président, cioè il vero potere del presidente, dove esamina a fondo che cosa può fare veramente un presidente al di là delle boutade, dei comizi, eccetera, eccetera. Perché se a giugno presidente e la sua signora si trovano con un Parlamento a maggioranza Le Pen, che è quello che potrebbe succedere anche negli Stati Uniti con Biden, che si trova una bella Camera dei Deputati a maggioranza repubblicana, certo, che fanno? Io non lo so di sicuro, perché non posseggo né degli skill per politico e giuridici per capire che cosa demonio potrebbe succedere. Però, Federico, questa situazione non mi sembra così diversa da noi come un po' in tutta l'Europa e nel mondo occidentale. Cioè, è tutto un po' così. Non facciamo politica italiana, non vogliamo esaminare cosa dicono i sondaggi da una parte e qual è la realtà parlamentare dell'altra. Non c'è, anche da noi non c'è nessuna, non rispecchiano i sondaggi attuali, non rispecchiano la realtà parlamentare attuale. Quindi è un grande boh, che è il grande boh francese, e che a breve sarà anche, io spero di no, ma potrebbe essere il grande boh americano, perché se uno come Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo, che ha messo sul tavolo 44 miliardi di dollari per comprare Twitter, è anche uno dei grandi sponsor di Trump, che dobbiamo dire? Certo, io la Tesla non la compro più, questo è sicuro. Fino a ieri dicevo, se potessi mi comprare una bella macchina elettrica Tesla e avanti. Non so se ti ricordi una trasmissione precedente quando...
Sì, come no, certo, abbiamo trattato...
Giovane Lupo mi ha tacitato dicendo alcune cose sulla nuova fabbrica Tesla. È tutto molto complicato. Come stiamo raccontando, la moda, che non è una cosa eterea, che... un gioco etereo, eccetera, eccetera, come viene presentata, come è stata presentata per tanto tempo e come continua ad essere presentata da alcuni, c'è dentro come qualsiasi altro settore produttivo. A questo proposito vorrei ricordare che se uno vuol vedere come veste la Brigitte, c'è pure un Instagram dedicato, che si chiama The Brigitte Style. Tac, uno mette la chiocciolina, scrive The Brigitte Style e gli viene fuori l'Instagram dedicato della Macron, che non ha niente a che vedere con quello della Zelenska, cioè è molto più banale.
Altro passo, diciamo.
Sì, no, banale, ma incredibile. Cioè, ragazzi, cioè, questi sono francesi, sono la nazione dal punto di vista della produzione, del lusso, di queste cose qui, più potenti al mondo. Hanno una tradizioncina, i francesi, di immagine, di pittura, di scultura, di arte. E così...
Una cosa minima.
Sì, è una roba minima proprio. E tu guardi l'Instagram della Zelensky, guardi l'Instagram della Brigitte e dici, ma com'è? No, non che gli ucraini siano, come dire, devono essere incapaci, però insomma fa abbastanza impressione anche fare osservazioni di questo tipo. Insomma. Ancora una cosina da dire, però ce l'avrei, e poi credo che ho esaurito questa serie di notizie che posso raccontare, su lui Macron.
Lui inteso il marito.
Ecco. Il marito. Allora, il marito, pure lui, il presidente, dai, no, il marito. Oh,
il presidente. Sì,
il presidente, alziamoci in piedi. Il presidente, come veste il presidente? Allora, qui non sto facendo, gli ascoltatori lo sanno, non sto facendo la rubrichetta, sto esaminando in maniera, come direbbe Federico, semiotica, una serie di segnali, eccetera, eccetera. Il presidente di solito c'ha su delle giacchette. Tu dici, perché è presidente? No, non è detto, perché quando passeggiava sulla spiaggia di Letuche aveva una felpa con cappuccio, sicuramente meglio di quelle che indossa Salvini, ma lì ci vuole poco. Ma mette la giacchetta, con delle giacchette non particolarmente, so come dire, tailoring. Una giacchetta abbastanza giacchetta, cioè abbastanza, che uno dice, vabbè, non è che costa, quella giacchetta lì non è che costa, non è che da sarto, ecco, non è una roba sartoriale. Delle
non è Cifonelli, diciamo così.
Sì, delle giacche carine, ma però... E però ogni tanto c'ha delle cadute, o non so se sono cadute o se sono alzate di ingegno, per cui ha degli orologi, e lì invece non siamo su carino, caro, certo, cioè è uno dei più notati al suo posto, questo Fabergé Altruist, che di altruista non ha niente perché non costa meno di 18.000 euro, che spunta spesso, insomma, dalla camicia, sotto la camicia o di fianco, insomma, spunta spesso al polso del presidente. Allora, io pongo un interrogativo, che è veramente un interrogativo perché non saprei come rispondere con assoluta certezza. Sbagliano Brigitte in Louis Vuitton e Macron con l'orologio 18 carati Fabergé? Sbaglia? Dovrebbero stare un pochettino più schisci? Non lo sanno, lo sanno benissimo, che tutti i sabati ci sono i gilets jaunes, che sono poi la, come dire, base elettorale dell'estrema destra cappeggiata da Le Pen, che tirano sassate alle vetrine di Faubourg Saint-Honoré. Detto, alzo la mano, giuro di dire tutta la verità, che a me personalmente delle vetrine di Faubourg Saint-Honoré non mi interessa nulla, cioè proprio nulla, ricordando che nel mio piccolo ho scritto centinaia di articoli, ai microfoni di questa radio ho ricordato più volte quali sono gli enormi problemi che il tessile abbigliamento porta con sé. Certo. Problemi di inquinamento, problemi di tutti i settori industriali che non riescono più a mettersi in fase con Gaia e con l'antropocene in cui stiamo vivendo. Quindi detto questo, ma tornando ai nostri due indagati in questo momento, che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero mettersi pure loro le felpe e i brutti gilet plasticati che amano indossare qui i populisti, mentre, vabbè, no, in Ungheria no. In Ungheria quello là che ha appena vinto non mette né le felpe, né Orban non mette né le felpe, né i gilet plasticati, mette le sue giacche belle precise con la camicia e la cravatta. Ma lì è un'altra storia, cioè, sicuramente ancora c'è una differenza di percezione tra queste due Europe che speriamo che restino insieme. Non lo so, nel senso che la prima risposta, che risposta A, sbagliano, dovrebbero stare un pochettino più tranquilli con questo abbigliamento, visto il pericolo crescente del populismo ultra di quelli lì che prima erano i Novax, poi adesso sono i putiniani, che però avanzano. La rabbia sociale c'è, non c'è niente da dire. Quindi non si può non tenerne conto. Quindi A, B, la risposta è ho capito, la rabbia sociale c'è, però la moda francese vale 2,7%, è la più potente al mondo, fa 150 miliardi di euro, eccetera, eccetera, e quindi se io debbo vestirmi e rappresentare qualche cosa, rappresento la moda francese. Allora, qual è che è sicuramente un supporter di questa coppia e di quello che Macron rappresenta, lo è sicuramente, non ci sono dubbi, anche se Arnault e Pinot non si sono espressi a favore suo, meno male, perché poi cioè, non era proprio il caso, ma è chiaro che sono a favore di questo tipo di politica, di questo tipo di governo. Quando è stata inaugurata, quando inaugurano cose tipo appunto la fondazione Louis Vuitton, il presidente arriva e va lì e taglia il nastro insieme a loro. Quindi questo è molto evidente. Come siamo messi?
Sì, appunto, c'è poco da dire. No, a parte il fatto che mi tornava in mente che questo Fabergé di fatto era anche il famoso fabbricante di uova collezionato da Lizard, quindi sì. Una cosa che non c'entra ovviamente niente con l'orologio, almeno per quanto ne sappiamo.
Ma il marchio
c'è,
sì.
Un parallelismo curioso.
Sì, sì. Sì, sì, no, Marco, beh, del resto uno degli oligarchi della cerchia di Putin è uno dei maggiori collezionisti di uova di Fabergé.
Infatti, che poi si è riproposto in tutto l'establishment attuale, quindi è una questione, stiamo ritornando un po' a, non solo a vecchi scenari, ma insomma, diciamo anche a vecchie abitudini, insomma, una cosa abbastanza interessante. Ma se vogliamo continuare con questo anche parallelismo, ma direi che, beh, insomma, che loro sono in linea con quella che è comunque una linea di esposizione francese, no? A tutti gli effetti, cioè questo establishment così forte che comunque sia è una proiezione, diciamo così, della potenza francese che comunque esiste, e avviene anche attraverso questi due marchi, o perlomeno queste due case che controllano, diciamo così, i maggiori marchi
Però guarda, devo aggiungere una cosa che mi hai fatto venire in mente proprio facendo questa considerazione. Macron ha fatto un'altra legge, no, non sto difendendo Macron.
No, cioè, no, certo, stiamo parlando.
Io sto facendo, spero di fare un'analisi, non dico oggettiva, ma è chiaro che non mi piace la Le Pen, ma non è che per me Macron è oh wow. A questo proposito però Macron, sempre in questa logica di aiuto all'industria della moda francese, ha fatto durante gli anni della pandemia un programma cosiddetto di disoccupazione parziale. Cioè, che cosa faceva? Nello specifico non saprei citare il programma, ma comunque ha aiutato quelle aziende più piccole che non ce l'avrebbero fatta a sopravvivere, soprattutto all'urto iniziale, a quello del, quando è che inizia? Del 2020.
Quando, in febbraio, marzo 2020.
Marzo 2020, cioè lì quando proprio pam, sembrava che, cioè giù le saracinesse, tutto cioè, poi in qualche maniera il mercato cinese, l'e-commerce, questo, quell'altro, hanno reagito, però i più deboli, diciamo così, beh, è normale. Questo programma che si chiamava di disoccupazione parziale, di aiuti, LVMH, Kering, Chanel e Hermès, che sono, allora, LVMH, l'ho già detto, il primo gruppo finanziario al mondo, Kering, il secondo gruppo finanziario moda al mondo, poi c'è Chanel, che è potente, non è un gruppo, ma è potente, non è in borsa, ma è potente, Hermès, non è un gruppo, ma è potente ed è in borsa. Questo programma non lo hanno utilizzato, non ne hanno avuto bisogno, non ne avevano bisogno. Sono così forti che hanno superato il momentaccio e hanno anche sono riusciti anche l'anno dopo a crescere, sempre grazie al mercato cinese. Però lui il programma di disoccupazione parziale per il settore l'ha fatto e non l'ha fatto per questi due qua, l'ha fatto per gli altri. Cioè lui ha fatto il suo mestiere, cioè ha fatto una serie di cose che sono quelle che mi viene a fare un parallelo, che Draghi fa in questo momento per tenere, come si dice, i numeri il più possibile in ordine. E non, come ritorno a dire, LVMH, Kering, Chanel ed Hermès non l'hanno utilizzato questo programma, quindi non l'ha fatto per loro. È importante
Infatti anche questo è sintomatico. Poi si ritorna anche su quello che hai più volte detto all'interno di questi programmi, cioè che durante la pandemia certi fatturati non è che sono scesi, anzi per certi versi sono anche cresciuti, insomma.
Allora, momento, nel 2020 sono andati giù a bomba, perché nessuno si aspettava, no? E quindi sono andati giù. Nel 2021, che comunque la pandemia è continuata, e invece, incredibilmente, hanno recuperato, e addirittura i più forti, e per i più forti intendo per esempio quei quattro che ho citato prima, hanno addirittura superato in certi momenti, adesso io mi prendi impreparato, i numeri sotto mano non ce li ho. Però
no, comunque, ma vabbè, parliamo per...
Hanno superato insieme dove erano arrivati nel 2019. Prima, come mai? La risposta è sempre la stessa, il mercato cinese. Ma è il mercato asiatico in realtà, oltre al mercato cinese, e qui si intrecciano fenomeni demografici importantissimi che vanno al di là del discorso della pandemia in sé e dei rapporti commerciali in sé. Abbiamo già avuto modo di parlarne, di accennare il discorso della crescita dei nuovi consumatori, la cosiddetta generazione Z più i millennial, che stanno diventando, sono già più del 51%, che sono concentrati là, in Asia, una decrescita demografica invece dei paesi occidentali. Cioè sono fenomeni molto complessi che non hanno una spiegazione univoca, in realtà hanno più sfaccettature. Cioè per capirli bisogna tenere in considerazione più fattori contemporaneamente. Lo so che sono antipatico, perché tu dici una cosa, io ti salto subito addosso e cerco di correggerti, ma in realtà
no, è importante in realtà, certo.
Io correggo me stesso, nel senso che quando affronti questi argomenti, non in maniera idiota, come spesso succede, sei comunque frastornato da una serie di cose che si intrecciano, è la globalizzazione, cioè è questo, che devi tenere in considerazione tanti di quei fattori che la spiegazione semplicistica, rassicurante o catastrofista. Perché ormai siamo di fronte a due modi di rispondere agli interrogativi. O la rassicurazione, che io reputo, tra virgolette, appello, dico, idiota, cioè così sei tranquillo, no? Cioè, no, vabbè, ma però va tutto bene. O il catastrofismo assoluto, ecco, che comunque è sempre colpa di qualcun altro. Che poi è così. Cioè le reazioni psicologiche sono non c'è problema, quindi sto tranquillo, oppure siamo fottuti ed è colpa o del governo o della Russia o degli americani, no? Ma nostro non è mai colpa. Cioè noi singoli tendiamo a scaricarci da qualsiasi responsabilità. E con questo ho fatto la mia bella predica, e non è domenica, ma vabbè, sono arrivato qua. Ma non è però una riflessione che faccio a me stesso, cioè non è così, cioè è tutto così. Anche il discorso che Brigitte è la nuova Maria Antonietta. Ma quale Maria Antonietta? Cioè, sono numeri quelli lì, non sono le brioche, quelle sono 150 miliardi l'anno, cioè, non lo so io. Vabbè, io...
E non sono bruscolini,
No,
dicevano.
non sono bruscolini, sono milioni di posti di lavoro, poi dopo... Fai un passo indietro e dici: sì, sono milioni di posti di lavoro, sono anche tonnellate di abbigliamento inutile che inquina, che va a finire, cioè è tutto veramente molto complicato.
E noi cerchiamo in un certo senso di portarlo, non dico a una semplificazione, però sicuramente di affrontarlo da un punto di ascolto, certamente essendo una radio non di vista, però da un punto di ascolto analitico, intellettuale e anche, diciamo, di confronto, no? Questo è un po' il compito che si è prefisso questa trasmissione. E per cui, Aldo, noi ti ringraziamo e ringraziamo soprattutto gli amici ascoltatori che ci hanno seguito in questa dissertazione che ci ha aperto, diciamo così, ad una prospettiva oltre che di costume, ma diremmo anche di costume politico, laddove per costume in Francia significa anche l'abito, no? Per certi versi, anche un gioco di parole, sì, se vogliamo. Quindi direi, Aldo, se siamo d'accordo, che possiamo rilanciare l'appuntamento alla prossima puntata.
Yes, sì, vediamo cosa succede nel frattempo e facciamo una puntata su quel che succede nel frattempo.
Ecco, nel frattempo noi stiamo, come si dice, attenti a quelli che sono gli avvenimenti in corso e per certi versi speriamo anche in decorso e quindi ci collegheremo su queste cose. Allora, un caro saluto a tutti, amici in ascolto. Prego
Grazie.
Aldo, se...
Sì, no, grazie se, di averci... Di seguire queste riflessioni. Grazie, grazie Federico.
Grazie e a risentirci alla prossima trasmissione Schiaparelli da lì su Radio Arte. Diamo la linea studio. Un caro saluto a tutti.